Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Non possiamo dire per preciso, ma nella vostra esperienza, quello che avete visto, osservato, su 100 genitori, allora forse non tutti voi avete avuto tanto contatto con 100 genitori diversi, noi sì, ma allargando quel numero che conoscete, arrivando a 100, quanti sono costanti? Costanti nel educare e disciplinare i loro figli e nell'essere perseveranti a fare quanto serve per aiutare i loro figli a crescere bene. Nella conoscenza e timore del Signore. E quanti invece prendono la strada più facile, chiudendo gli occhi a cosiddetti piccoli atti di ribellione, perché giustificano, ma dai, non è una grande cosa. Come dico, non possiamo dare un numero preciso, ma dalla mia osservazione, io direi su 100 genitori che la maggioranza non è costante nel svolgere il ruolo che Dio le ha dato. Ma perché? Non amano i loro figli? Vogliono che crescano male, che non conoscono Dio e che restano prigionieri dalla carne? Non credo proprio che sia questo. Il motivo che tanti genitori non sono costanti ad essere quei genitori che Dio li chiama ad essere è perché guardano alle cose di oggi e non a lunga andata. Il motivo che tanti genitori in fin dei conti sono una maledizione, un inciampo per i loro figli è perché pensano alle cose di oggi e non pensano in termini di del quadro grande, come dico io, del lungo andazzo, come andrà, e i risultati e le conseguenze di quello che stanno vivendo, il privilegio di essere genitori, il privilegio di capire le verità di Dio per poter avviare bene i loro figli. In altre parole, guardando le cose intorno e non le cose da dove Dio le ha tratti e dove Dio li sta portando e le conseguenze per il loro impegno, non fanno come dovrebbero fare. Però questo principio non riguarda solo come essere genitori. Questo principio riguarda ogni campo della vita. Quando è che camminiamo bene? E quando è che non camminiamo bene? La soluzione, vi dico, è molto semplice. Camminiamo bene quando guardiamo in avanti alle conseguenze del nostro cammino. E camminiamo male quando guardiamo quello che vediamo oggi intorno a noi e le circostanze e le conseguenze immediate. Quindi, per voi che siete genitori, vorrei incoraggiarvi a non stancarvi a fare del bene, che nel vostro caso vuol dire, fra l'altro, essere costanti in quello che Dio vi ha chiamato a fare con i vostri figli. Ricordate che il modo che allevate e educate i vostri figli determinerà in gran parte che tipo di vita avranno come adulti e determinerà molto anche della loro eternità, in base ai frutti che possono avere o non avere. Determinerà che tipo di ricompensa, se diventano salvati, possono avere. Ma oggi non voglio parlare di essere genitori buoni, non è quello il sermone. Voglio parlare di quel principio di guardare non alle circostanze di oggi, ma al futuro, perché questo è il principio che arriva in ogni campo della vita. Voglio applicare quel principio ad un altro campo della vita, un campo molto importante in cui è tanto facile guardare non lungo andazza, ma guardare alle circostanze del momento vorrei parlare oggi di applicare quel principio a evangelizzare. Oggi vogliamo parlare della responsabilità di evangelizzare. Un genitore è responsabile a educare il figlio e educherà bene o male in base a dove guarda. E oggi applichiamo lo stesso principio se evangelizziamo o no. E noi lo faremo o non faremo in base a dove guardiamo. Sappiamo tutti che evangelizzare spesso non è facile. Addirittura spesso è difficile, molto difficile. Può capitare che qualcuno ci ascolta con interesse. Però può anche capitare che vari possano avere fastidio o qualche altra reazione molto negativa quando parliamo di Dio, di Gesù Cristo. Non è mica facile andare a parlare con qualcuno sapendo che forse avranno una reazione negativa. Cioè, non è facile, è difficile. Però Dio ci comanda di evangelizzare, come comanda ai genitori ad essere costanti nell'educare i figli. Ciò che è importante ricordare è che per quanto può essere difficile essere costanti nell'educare i figli, e per quanto può essere difficile evangelizzare, per quanto può essere difficile essere costante nell'educare i figli, per quanto può essere difficile nell'evangelizzare, non è mai gravoso. Voglio distinguere fra difficile e gravoso. È difficile correre in una maratona. È difficilissimo correre in una maratona 40 chilometri. Il corpo grida al cervello di smettere. È difficilissimo, come tante altre cose. Ma perché questa massa di persone vanno avanti se è difficile? Perché difficile è tutta un'altra cosa che è gravoso. Quando uno tiene in mente il traguardo e perché lo fa, fa ben volentieri quello che è difficile. Un contadino che vede i suoi campi crescere bene perché Dio ha mandato la pioggia e il sole giusto e sta lì zappando sotto il sole, è difficile, è faticoso, è stancante, fa caldo, ma lui lo fa con gioia. Se ha un buon testa che capisce le cose, lo fa con gioia ringraziare il buon Dio che sta facendo crescere le sue piante. Dobbiamo tenere in mente quello che Dio ci dichiara in 1 Giovanni 5,3, che nessun comandamento di Dio è gravoso. Vi leggo, questo infatti è l'amore di Dio, che osserviamo i suoi comandamenti e i suoi comandamenti non sono gravosi. Allora, se, o purtroppo posso dire quando, un comandamento di Dio ti sembra gravoso, vuol dire che lo stai vedendo in modo storto. Quando ti sembra gravoso essere costanti con i figli, quando ti sembra gravoso dover parlare di Cristo con sconosciuti, sappia che lo stai vedendo in modo falso, perché non è gravoso. Allora, immagino che sia per tanti di noi una cosa che sembra gravosa andare a parlare con sconosciuti di Gesù, senza invito, proprio per strada. Vogliamo oggi considerare l'evangelizzare alla luce di quello che la Bibbia ci dice? E voglio oggi avere il traguardo di sottomettere i nostri ragionamenti, quelle che ci fanno vedere come gravosa questa opera, sottomettere questi ragionamenti alla verità. Cioè, la Bibbia dice che non è gravosa evangelizzare perché è un comandamento e nessun comandamento è gravoso. Se a me, se a te sembra gravosa, stai credendo una menzogna. È un fatto. E oggi vogliamo scoprire la verità di evangelizzare per scartare le menzogne che ci ostacolano da avere gioia in quello che facciamo, anche quando è difficile. un atleta che corre nella maratona non è facile, ma non è quello lo scopo. Ha gioia nella difficoltà perché sa perché lo sta facendo. Oggi vogliamo arrivare a quel punto con l'aiuto dello Spirito Santo e la parola di Dio e vogliamo vedere l'evangelizzazione dal punto di vista biblica. Prima di tutto, quando consideriamo l'evangelizzazione, è importante capire che Dio ci ha chiamato a questo. Dio ci comanda di evangelizzare. Questo è il nostro mandato. Dio ci ha lasciato sulla terra dopo la salvezza per proclamare Gesù ad altri. Matteo 5, Gesù dichiara, 5:14, voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può essere nascosta. Similmente non si accende una lampada per metterla sotto un moggio, ma sul candeliere, perché faccia luce a tutti coloro che sono in casa. Così risplende la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorificano il Padre vostro che è nei cieli. Dobbiamo essere visibili come figli di Dio, proprio visibile alla società, non al nostro piccolo cerchio di conoscenti, ma sopra la collina si vede dappertutto nella vallata. Il nostro Signore, il nostro Sovrano, il nostro Re ci comanda di annunciare il Vangelo. Leggo alcune delle parole di Gesù. Gesù, alla fine, prima di tornare in cielo, lasciando questo mandato a noi la Chiesa, ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque, fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che vi ho comandato, ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. In un altro Vangelo Gesù dice, andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura, ad ogni persona. Ci sono tanti altri brani che dicono la stessa cosa. Il punto è che Dio ci ha lasciato un mandato. Dobbiamo capire che noi siamo, se uno vi chiede cosa fai, la risposta vera sarebbe sono un ambasciatore, sono un ambasciatore di Dio. Secondo Corinzi 5:18, ora tutte le cose sono da Dio che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione, poiché Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, e ha posto in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, e noi vi esortiamo per amore di Cristo, siate riconciliati con Dio. Questo è la nostra chiamata. Siamo ambasciatori di Dio per proclamare il Vangelo a ogni persona nel nostro mondo. Allora, tante persone nel mondo, non credenti intorno a noi, non vogliono sentire quello che ha da dire il loro creatore. Non sanno che Egli ha da dire a loro e non vogliono sentire quello che ha da dire a loro. Però non fa cambi il fatto che è stabilito un giorno in cui ognuno di loro si troveranno in piedi davanti a Lui per sentire il giudizio. Che loro sanno o non sanno che c'è un Dio, che non vogliono, non cambia che loro saranno giudicati da quel Dio. Quali diritti ha Dio sulle persone intorno a noi? Quali diritti ha Dio sulle persone intorno a noi, sulle persone in tutto il mondo? Quali diritti ha Dio? Ogni diritto. Lui è il loro creatore, il loro Signore, li tiene in vita e toglierà quella vita e li metterà davanti a sé nel giudizio. Perciò Dio ha l'autorità di comandarci di proclamare il Vangelo a tutti. In assoluto. E allora, il suo comandamento diventa l'autorità che ci autorizza di parlare con tutti, se vogliono sentire o no. Per capire questo principio in senso semplice umano, immaginate un magistrato che manda i carabinieri a consegnare un ordine della corte ad una persona imputata per un reato. I carabinieri hanno bisogno del permesso di quella persona per poter consegnare la dichiarazione del tribunale? I carabinieri hanno bisogno del suo permesso per consegnare questo? Sono soggetti a quello che vuole sentire o non sentire quell'uomo? O sono soggetti all'autorità del giudice che li manda a quell'uomo? Che lui vuole o non vuole sentire non cambia niente, perché quell'uomo è sotto l'autorità del magistrato che rappresenta lo Stato. Allora i carabinieri vanno non chiedendo permesso. Mi scusi, posso dire qualcosa e lasciare un documento, per favore, posso? Loro vengono come ambasciatori dello Stato. L'autorità loro è l'autorità dello Stato di dichiarare a questo uomo che è imputato in un reato e deve presentarsi in tribunale. Non hanno alcun bisogno del permesso di quella persona di dire quello che devono dire. Sono sotto ordine di dire quello che devono dire. E noi siamo sotto gli ordini di uno infinitamente superiore ad un magistrato umano. Dio ha autorità su ogni uomo e noi siamo semplici messaggeri da Dio per proclamare il messaggio che è per tutti. Questo è quello che Paolo fa. Leggo le parole di Paolo agli Atenesi in Atti 17, andando solo alla fine del suo discorso. Essendo dunque noi progenie di Dio, cioè Dio è sopra tutti noi, dice, non dobbiamo stimare che la deità sia simile a l'oro o all'argento o alla pietra o alla scultura di arte o di invenzione umana, ma ora, passando sopra ai tempi dell'ignoranza, Dio comanda a tutti gli uomini e dappertutto che si ravvedano. Dio comanda a tutti che si ravvedano, poiché Egli ha stabilito un giorno in cui giudicherà il mondo con giustizia per mezzo di quell'uomo che Egli ha stabilito e ne ha dato prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Gli Atenesi non sapevano di Gesù, ma dovevano sapere di Gesù. Allora Paolo è andato lì, era proclamato che Dio, il loro Dio, che non conoscevano, ha iniziato il suo discorso dicendo proprio quello, quel Dio che voi non conoscete ve lo annunzio, quel Signore che vi dà vita ha stabilito un giorno in cui vi giudicherà e vi comanda di ravvedervi. Paolo non aveva bisogno del loro permesso di annunciare questo, lui era sotto l'autorità. Quindi, come base, quando pensiamo al nostro ruolo di evangelizzare, è fondamentale ricordare che Dio ci comanda di annunciare il Vangelo a tutti e non serve in nessun modo che loro vogliono sentire. Non c'entra che vogliono sentire o no. Infatti, è da presumere che tanti non vorranno sentire. E possono pensare, ma come mai osi venire qui in casa mia, interrompermi al lavoro, in piazza, in negozio, a scuola, e dirmi queste cose che non ti ho chiesto? Non è che loro devono chiederci. Non è che loro devono chiederci e non è che dobbiamo aspettare che ci lasciano. Dobbiamo annunciare, perché siamo sotto l'ordine del loro creatore. Quando annunciamo il Vangelo, spesso la reazione delle persone può essere negativa. Questo non è piacevole, però non dovrebbe scoraggiarci e non dovrebbe sorprenderci. Leggo le parole di Gesù Cristo in Giovanni 15. In Giovanni 15. Queste sono parole da ricordare quando andiamo ad annunciare il Vangelo di Gesù Cristo. Leggo. Versetto 18. Se il mondo vi odia, sappiate che ha odiato me prima di voi. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Ma poiché non siete del mondo, ma io vi ho scelto dal mondo, perciò il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detto. Il servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. tutte queste cose ve le faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Gesù ci sta preavvertendo di aspettare di essere odiati quando siamo luci di Cristo. Dice che non osserveranno, meglio dire, non ascolteranno, non accetteranno la nostra parola, perché la nostra parola è la sua parola. Non stanno rifiutando noi, stanno rifiutando lui. Se quel carabinieri porta questo documento a questo imputato, quello lì lo prende in odio, ma non per chi è come individuo, ma per chi è in senso di rappresenta lo Stato. Magari verrebbe sputato in faccia, odiato, disprezzato, ma non perché personalmente, non lo conosce personalmente, lo odia perché lui rappresenta lo Stato che questo tizio odia. E quando portiamo il messaggio, Gesù ci preavverte di aspettare ostilità e negativismo. Quando teniamo questo in mente, Gesù dice, ricordatevi, ricordatevi. Allora, quando abbiamo una risposta positiva, e ne abbiamo, diventa una gioia. E quelli negativi fanno parte del giro, fanno parte dell'opera. Gesù Cristo, come è stato accolto? Gesù è andato a predicare, come è stato accolto Gesù? La maggioranza lo hanno odiato. E dovremo noi pretendere di essere accolti meglio di Gesù? Il servo non è superiore al suo padrone. Allora, piccolo parentesi qua. La Bibbia dice in 1 Corinzi di non porre in ciampo tranne la croce. Non dobbiamo andare con orgoglio o con disprezzo non dobbiamo mancare gentilezza. L'ostacolo deve essere Gesù Cristo. È un esempio di questo. Se la persona, finché restiamo su discorsi normali, oh, buonasera, come sta? Da, da, da. E poi quando iniziamo a parlare di Dio, la faccia cambia, allora questo è un buon segno. Vuol dire che, va bene, non era qualcosa che ho fatto io, era proprio il discorso di Dio, ha cambiato il suo volto. Perché se il volto cambia, prima che tu arrivi a parlare di Dio, forse c'è qualcosa nel tuo modo di fare che è sbagliato. Vieni qua, devo parlarti, siediti e ascoltami, non dirmi niente. Allora, quello sarebbe un ostacolo oltre alla croce. Ma se tu vai con gentilezza, buonasera, posso parlare? Ah certo, buonasera. E poi si arriva a Dio, uffa Dio, siete un fanatico. Allora, l'ostacolo è Cristo, ed è da aspettare, è da non scoraggiarci. Non stanno rifiutando noi, stanno rifiutando Gesù Cristo. Visto che evangelizzare è difficile, ricordate la differenza fra difficile e gravoso, delle volte ci troviamo, quando dobbiamo evangelizzare, credendo una menzogna. E questa menzogna ci ostacola da obbedire a Dio. Cioè, quando dovremo evangelizzare, o cerchiamo di evangelizzare, ci viene facilmente in mente un pensiero falso. È una menzogna terribile, perché questa menzogna implica che Dio sia un bugiardo. E io, purtroppo, questa menzogna ci viene in testa, arriva in varie forme. Una delle forme più comuni in cui appare questa menzogna che implica che Dio sia un bugiardo è quando penso io dovrei evangelizzare e mi viene in testa, ma non riesco. Non posso. Dai, vai a parlare. No, non posso. Non è da me. Non so, le parole non mi vengono. Mi blocco. Non so cosa dire. Quando io dico una di queste menzogne o qualunque cosa simile, io sto chiamando Dio bugiardo. Perché Dio, uno, ci comanda di evangelizzare e stiamo dicendo che tu mi stai comandando di fare qualcosa che non posso fare. Perciò questo sì è gravoso, se fosse vero. Se Dio mi comandasse di salvare le persone, sarebbe un comandamento gravoso, perché sarebbe impossibile. se Dio mi comandasse di andare negli ospedali e guarire tutte le persone, sarebbe un comandamento gravoso perché non ho quella capacità. E andrei lì sicuro, giustamente, sicuro di essere un fallimento. Ma Dio non ci comanda di fare nulla per il quale non ci dà le capacità di farlo. Quando Mosè cercava di dire a Dio, ma io non posso parlare a Faraone, cosa ha detto Dio? Chi ha creato la tua bocca? Chi ha creato la tua bocca? Inoltre Dio promette che non saremo tentati o provati oltre le nostre forze. Quindi non ci metterà una situazione troppo dura per noi. E c'è un'altra verità da ricordare quando credo che non riesco. Non riesco! Le parole non mi vengono! Non posso! Chiaramente sto pensando a Filippesi 4:13. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Quindi, carissimi fratelli e carissime sorelle, quando si tratta di qualsiasi cosa che Dio ci comanda da fare, non dire mai che non potete, non dire mai non riesco, non dire mai ma mi blocco, non dire mai ma non è da me. Chiamando Dio bugiardo, piuttosto dite, Signore, io posso, perché Gesù Cristo mi fortifica. Grazie che ho Gesù Cristo. Grazie che tu sei con me. Grazie ed io nel nome di Cristo rifiuto di credere questa menzogna che mi sta assilando. Perché io so la verità che io posso ogni cosa in Gesù Cristo. Io so la verità che i tuoi comandamenti non sono gravosi. Allora quello che sto pensando è una menzogna. E lo rinuncio nel nome di Cristo e dico il contrario, io posso perché Gesù Cristo mi fortifica. Se tu preghi così, conoscerete la potenza di Cristo all'opera nella tua debolezza e avrai tanta gioia. E Cristo sarà glorificato. Allora, a questo punto, quello che vorrei fare è elencare alcune verità che ci aiutano a capire perché dobbiamo evangelizzare e come può essere una gioia. Elenco subito adesso quello che voglio dire più a fondo. Dobbiamo evangelizzare perché è il comandamento di Dio. Possiamo evangelizzare perché la potenza di Dio opera in noi. Possiamo desiderare di evangelizzare perché è un grande privilegio di essere luce del mondo e di parlare di Dio. Possiamo desiderare ardentemente di evangelizzare perché vogliamo glorificare Dio e non c'è nulla che glorifica Dio che proclamare le opere di Dio. Possiamo voler evangelizzare perché abbiamo un cuore per le persone sotto il giudizio, destinate al tormento come noi eravamo e vogliamo che siano salvati. Voglio toccare brevemente ciascuna di queste verità. Dobbiamo evangelizzare perché Dio ci comanda ad evangelizzare. Questo abbiamo già visto. È un comandamento. Quindi quando non ti senti di evangelizzare, ricordati che Dio te lo comanda. E questo in sé non serve altra motivazione. È la cosa giusta. Dio mi ha comandato di farlo. Allora, carne, no. Non ti do retta. Tratto duramente la mia carne. Questo è quello che Dio mi chiama a fare, lo faccio. Dio mi chiama ad essere costante nell'educare mio figlio, lo faccio. Perché Dio me lo comanda, Dio me lo comanda, il mio Signore. Quindi, non mi serve permesso. Se quella persona sembra di non voler sentire, io sono sotto ordini. E non importa se vuole o non vuole sentire. Ha bisogno di sentire. Perché il suo creatore mi ha comandato di dichiarare a lui quello che Dio farà con lui al giudizio se non si ravvede. Non servono condizioni migliori, non servono accoglienza bello, il nostro incarico è di evangelizzare, perciò evangelizziamo. Ma anche se riconosciamo il comandamento di Dio, è anche vero che spesso siamo deboli e il lavoro di evangelizzare è difficile e può essere scoraggiante perché ci sono tanti rifiuti. In questi casi dobbiamo ricordare la potenza di Dio che opera in noi. Noi siamo deboli, ma Dio è potente e opera in noi. Paolo in Colossesi 1, 9 a 11 prega affinché possiamo essere fortificati dalla forza di Dio. Vi leggo. Anche noi dal giorno in cui abbiamo sentito della vostra salvezza, non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che siate ripieni della conoscenza della sua volontà in ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché affinché camminiate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, fortificati con ogni forza, secondo la sua gloriosa potenza, per ogni perseveranza e pazienza con gioia. Fortificate la potenza di Dio per fare le opere buone che piacciono a Dio, e fra questi, molto altro nell'elenco, in alto, c'è proclamare il Vangelo. In Efesini 1, Paolo prega che i credenti, quindi noi, possiamo conoscere la potenza di Dio già all'opera in noi. Paolo prega affinché Dio vi dia uno spirito di sapienza e rivelazione nella conoscenza di Lui, illumini gli occhi della vostra mente, affinché sappiate qual è, sto saltando giù, qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo, secondo l'efficacia della forza della sua potenza. Paolo prega che possiamo, perché quando io dico non posso, non riesco, mi blocco, non so cosa dire, non è da me, possiamo dire, tu, onnipotente Dio, sei all'opera in me, nella tua potenza. Fammi comprendere questo. Perché Dio non abbandona i suoi figli quando li manda in missioni. Quando ti senti debole, prega di conoscere di più la potenza di Dio e ringrazia Dio per la sua potenza che è all'opera in te. Una terza verità che ci aiuta ad evangelizzare con zelo, e vi assicuro, quando non avete voglia di evangelizzare, non state pensando a quello che sto per dire, è di riconoscere e ricordare e meditare su il privilegio di poter evangelizzare. Il fatto di poter evangelizzare è solamente perché i nostri peccati sono stati perdonati e siamo diventati figli di Dio con un'eredità eterna riservata per noi nella presenza di Dio. Trovate con me Efesini 2. Efesini 2. Dal capitolo 2, versetto 1. Dove eravamo? In quale condizione? Dove siamo adesso? Perché Dio ci ha vivificati, ovvero creati in Cristo, che creati in Cristo vuol dire vivificati, perché? Leggiamo da 1 a 10. Dio, Egli, ha vivificato anche voi, che eravate morti nei falli, nei peccati, nei quali già camminaste, seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza, fra il quale anche noi tutti un tempo vivemmo nella concupiscenza della nostra carne, adempendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo, per natura, figli di ira, come gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia. E ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Gesù Cristo, per mostrare nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia, con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Voi infatti siete stati salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparati perché le compiamo. perché noi che eravamo morti nei nostri peccati, eravamo figli di ira, perché Dio ci ha creati in Cristo Gesù, perché ci ha vivificati, per quale fine? Versetto 10. Per le opere buone, perché le compiamo. Proclamare il Vangelo è una di queste opere buone, più volte, e Dio ci ha salvati affinché compiamo le buone opere, affinché quindi proclamiamo il Vangelo. Quindi, compiere opere buone non è una parte della vita cristiana, è il motivo per cui Dio ci ha lasciato sulla terra. E quindi sarebbe molto sbagliato vederlo come un pesante dovere. Piuttosto dovremmo vederlo come immenso privilegio, perché è l'unico motivo che possiamo compiere opere buone, proclamare il Vangelo, è perché Dio ci ha salvati da essere figli di ira a figli a Lui amati. Quindi, quando consideriamo l'evangelizzazione e ogni altra opera cristiana, per avere il cuore giusto è fondamentale ricordare il privilegio che abbiamo di annunciare chi, quando andiamo a evangelizzare, chi stiamo annunciando. Per primo, il nostro Salvatore, che si offre come Salvatore anche di loro. Chi siamo noi, nati e cresciuti, ribelli contro Dio, ad avere il privilegio di essere ambasciatori di quel Dio che abbiamo odiato prima? O che possiamo riflettere sull'incredibile privilegio di poter annunciare Gesù Cristo come Salvatore a uomini peccatori come eravamo noi. Quando consideriamo il privilegio di poter annunciare Gesù Cristo, ricordiamo che appariremo nella presenza stessa di Gesù Cristo per rendere conto di come abbiamo vissuto dopo la salvezza in questa terra. In base al nostro impegno oggi, riceveremo una ricompensa che durerà per tutta l'eternità, e questa ricompensa sarà la corona che possiamo presentare a Cristo. Viviamo per avere una ricompensa grande per dare al nostro Signore. Quindi, quando ti è difficile evangelizzare, dove stai guardando? Stai guardando a Cristo, al privilegio, o stai guardando a come potrebbero vederti e come ti senti, non hai voglia, non è da te? Guardate in avanti. Guardate a quel giorno quando vedremo Cristo nella sua gloria. Non guardate alle persone intorno a te in questo momento. Questa è la chiave per vivere vittoriosamente in ogni campo della vita, compreso quello di evangelizzare. Quindi, vi invito vivamente a ringraziare Dio ogni giorno per il privilegio di essere una portavoce per Lui. Posso assicurarvi, se tu trovi grandi difficoltà nell'evangelizzare, non stai ringraziando Dio per il privilegio di poter evangelizzare. Ed è da ringraziare per questo privilegio. Un'altra verità che ci aiuta ad avere zelo nell'evangelizzare è di ricordare che evangelizzare porta gloria al nostro Dio. Dio viene glorificato quando la sua persona e le sue opere vengono proclamate. L'opera più grande di Dio qual è? L'opera più maestoso, più glorioso, che rivela più la persona di Dio, fra tutte le opere di Dio, qual è? Semplice, la salvezza in Gesù Cristo. Quindi quando evangelizziamo, proclamiamo la santità di Dio, la giustizia di Dio, il giudizio di Dio e la misericordia e l'amore di Dio. Tutti visti nella croce di Gesù Cristo e la risurrezione di Gesù Cristo e la gloria di Gesù Cristo. Perciò Dio viene glorificato ogni volta che evangelizziamo, indipendentemente dal risultato in chi ci ascolta. Dio viene glorificato quando la persona rifiuta, come quando la persona ignora, come quando la persona si inginocchia e crede. Perciò quando non avete voglia di evangelizzare, quando vi è difficile evangelizzare, quando vi preoccupate di quello che daranno gli altri, quando pensate che non sapete cosa dire, non state pensando alla gloria di Dio. In questi casi dobbiamo ravvederci e pregare di desiderare la gloria di Dio. Quando mi è difficile proclamare il mio Dio, sto pensando alla mia gloria. Sto pensando a quello che gli altri penseranno di me. Sto pensando che mi è difficile e non voglio mettermi in una situazione che non mi piace. Ed io mi sto vedendo come un padrone, non come un servo di un Dio misericordioso che mi ha salvato. E abbiamo bisogno di ravvederci per questo cuore che non vuole proclamare il Re dei Re e il nostro Salvatore. In secondo Tessalonicesi 1, 9, 10 leggiamo: Gesù ritornerà e punirà quelli che non conoscono e non obbediscono al Vangelo. Questi saranno puniti con la distruzione eterna, terribile, lontane dalla faccia del Signore e dalla gloria della sua potenza, quando Gesù verrà in quel giorno per essere glorificato nei suoi santi, per essere ammirato in mezzo a quelli che hanno creduto, poiché la nostra testimonianza presso di voi è stata creduta. E Paolo dice: voi farete parte di quelli che accolgono Gesù con gioia, perché noi abbiamo predicato il Vangelo a voi e Dio ha toccato il nostro cuore per credere. Allora noi stiamo proclamando questo stesso messaggio agli altri. Voi state in attesa di Gesù Cristo, state vivendo per la sua gloria, perché quando ritorna lo glorificheremo. Volete evitare di essere visti male dagli uomini o volete essere portavoce della gloria di Gesù Cristo? Perché sono due direzioni e non si può stare sia qua che là. In realtà o viviamo per la gloria di Dio, essendo disprezzati dal mondo, Paolo dice questo, o ci vergogniamo di Gesù Cristo per non essere visti male dagli uomini, ma sarà terribile per chi si vergogna di Gesù Cristo. Gesù stesso ne parla in Marco 8, 37. Che cosa potrebbe dare l'uomo in cambio della sua anima? Perché chi si vergognerà di me e delle mie parole in mezzo a questa generazione adultera e peccatrice? Anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con i santi angeli. Cioè, questa è una parola dura. Vergognarci di Cristo vuol dire che Cristo si vergognerà di noi. Non dobbiamo vergognarci di Gesù Cristo. Dobbiamo portare la bandiera di appartenere a Cristo e di proclamare Gesù Cristo. Dobbiamo portare questo con gioia, perché vogliamo che la sua gloria sia sparsa, la sua fama sia conosciuta. Vogliamo glorificarlo davanti agli uomini. Non vergognatevi di Gesù Cristo, piuttosto vivete la gloria di Dio, annunciando il messaggio del Vangelo a tutti. Per ultimo, un grande aiuto per poter evangelizzare con zelo è di avere al cuore le persone intorno a noi, il loro vero bisogno, la loro condizione spirituale. Le persone intorno a noi sono morte nei loro peccati, hanno davanti a loro un'eternità di tormento terribile. Non possono credere in Gesù per essere salvati se non c'è chi predica a loro il Vangelo. Dove si trova quella nella Bibbia? Chiunque chiamerà sul nome di Cristo sarà salvato, e non possono credere se non c'è chi predica. Romani 10. Le persone che noi passiamo e evitiamo perché non vogliamo essere visti male, non possono essere salvati se non c'è chi predica. Hanno bisogno di sentire. Io prego che possiamo avere un cuore simile a quello dell'Apostolo Paolo. In Romani 9, io dico la verità in Cristo, non mento, perché me lo attesta la mia coscienza e lo Spirito Santo. Ho grande tristezza e continuo dolore nel mio cuore. Infatti desidererei essere io stesso anatema, maledetto e separato da Cristo per i miei fratelli, miei parenti secondo la carne. Paolo aveva un grandissimo desiderio per la salvezza, era aggravato per la condizione spirituale delle persone che intorno a sé, non solo quelli che conosceva personalmente. Dice in Timoteo che soffriva ogni cosa affinché gli eletti conseguono, arrivano alla salvezza. E soffriva Paolo. Odiato, disprezzato, hanno cercato più volte di ucciderlo, frustato, bastonato, lapidato, naufragato. Conosceva la fame, la fatica. Ma perché? Chi l'ha fatto fare? Il suo desiderio per la gloria di Dio e il suo desiderio per la salvezza degli uomini, quelli stessi che lo odiavano. Avete un cuore per le persone perdute intorno a voi, che riempiono le vostre città, studiano le vostre scuole, passate per le strade, vedete nei negozi? Prima di rispondere, faccio un'altra domanda. Che cuore aveva Gesù Cristo per voi nella vostra condizione di ribelli peccatori? Che cuore aveva Gesù Cristo per voi prima che aveste sentito il Vangelo? Che cuore aveva Gesù Cristo che lo ha spinto a lasciare il cielo dove era glorificato per venire alla terra, per vivere una vita terribile, essere odiato, disprezzato, abbandonato e subire l'ira di Dio per caricarsi dei nostri peccati? Che cuore aveva Gesù per noi? Preghiamo chiedendo a Dio di darci un cuore che arde sempre di più per la condizione degli uomini intorno a noi. Ognuno di noi ha sentito il Vangelo. Ognuno di noi ha avuto beneficio dal fatto che qualcuno aveva un cuore per noi. Preghiamo a Dio di darci un cuore per gli altri. Non perché loro sono bravi, buoni, simpatici. Un cuore per peccatori, come Gesù Cristo ha avuto per noi. Allora oggi abbiamo sentito varie verità che possono aiutarci ad essere zelanti nell'annunciare il Vangelo agli altri. Prima di tutto, ricordate che Dio ci comanda di evangelizzare. Ci ha creati in Cristo, ci ha salvati in Cristo, se siamo salvati, per le buone opere, per essere luce nel mondo, perciò per proclamare Gesù Cristo, che arriva per giudicare. Anche un immenso privilegio. Il fatto di poter evangelizzare vuol dire che Dio ha salvato noi dalla morte eterna. E voglio incoraggiarvi a ringraziare Dio molto di più per il privilegio di evangelizzare. Quando è tempo di andare fuori a evangelizzare, non pensate, ma è difficile, certo è difficile. Ma dove c'entra il fatto di ringraziare Dio per il privilegio? Oh Signore, chi sono io di poter parlare di te, che io ero nemico, ero perso, ero separato da te eternamente e tu mi hai salvato? Ricordiamo il privilegio di poter parlare di Dio, il privilegio di essere strumenti che Lui può usare anche per portare altri alla salvezza. E se siamo costanti lo farà. Ricordate che siamo ambasciatori, questo è il nostro ruolo. Non serve il permesso di chi ascolta. Il loro Signore ha comandato loro di sentire questo. Non dobbiamo preoccuparci di se loro si arrabbieranno o no, hanno bisogno di sentire. E quando rifiutano di ascoltare, quando ci trattano male, quando si arrabbiano con noi, noi siamo servi. Se hanno disonorato il nostro padrone, perché dovrebbero onorare noi? In fin dei conti, non stanno disprezzando noi personalmente, stanno disprezzando la divisa che portiamo. Allora, andiamo sapendo che certo ci saranno chi ci odia, chi ci perseguita, ben venga. Io appartengo al Re dei Re. Poi non dimenticare che quando sembra che, ma non riesco,
Non posso, non so cosa dire, non è da me. È una menzogna,
che implica che Dio sia bugiardo, implica che abbia dato un comandamento gravoso, implica che non ti abbia dato le capacità, implica che non puoi ogni cosa in Gesù Cristo che ti fortifica. Scartate questa menzogna, ravvedetevi da credere. Se c'è una persona davanti a me e viene tagliato gravemente, cade tramite un vetro e proprio sta sanguinando e non c'è nessuno in zona, e se non viene soccorso morirà.
Ma non posso, mi blocco, non posso io, non posso toccare sangue, mi blocco, mi blocco.
Cosa devo fare? Questo è mio figlio. Sta morendo, perdendo tanto sangue. E se non vado lì, e se non blocco questo sangue, morirà nell'arco di pochi minuti.
Non posso, non posso.
Cosa devo dire? Devo accettare questa menzogna? O devo dire, Signore, ci comandi di soccorrere l'uno l'altro. Qui c'è una cosa che fisicamente mi è difficile, ma io sono debole, tu sei forte, e tu sei l'opera per me, mi butto. E chi è nel suo peccato? Non è spiritualmente nelle stesse condizioni, che è già morto, e se non sente il Vangelo prima di morire fisicamente, perde ogni opportunità.
Ma mi blocco, non riesco, non è da me.
Cosa devo fare? Girare le spalle? Se tu gireresti le spalle ad una persona lì piena di sangue che sei capace a soccorrere, perché non ci vuole niente, ci vuole pressione lì, basta, sei capace a soccorrere, se tu gireresti le spalle, non è buono. Allora perché dobbiamo girare le spalle a una persona che ha bisogno del soccorso spirituale per una morte infinitamente peggio? Grazie a Dio c'è chi è venuto toccando il nostro sporco per salvarci, perché evangelizzare vuol dire sporcarti le mani, per modo di dire. Non è piacevole sempre, ma c'è chi è venuto a noi coperto con nostro sangue. Dio usa queste descrizioni, mi pare che sia Ezechiele o Geremia, parla di Israele che ha trovato nel deserto coperto di sangue come neonato, e lui è venuto per fasciare, salvare in una condizione tutt'altro che bello. O che possiamo avere i cuori per le persone e non credere la menzogna che non possiamo, perché possiamo ogni cosa in Gesù Cristo che ci fortifica. E poi abbiamo al cuore la gloria di Dio. Abbiamo al cuore che il nostro Signore Gesù Cristo sia glorificato e sarà glorificato quando noi proclamiamo il Vangelo, indipendentemente dal risultato in quel momento di se ascoltano o non ascoltano. Viviamo alla gloria di Dio. Pregate anche che Dio vi faccia capire di più il destino che era nostro ed è quello di quelli intorno a noi, e che possiamo avere questo come. Pregate che Dio possa aprirci gli occhi a vedere il tormento eterno, in modo di poter avere un cuore da voler salvare le persone da questo, proclamando il Vangelo, l'unica salvezza che c'è. Quando noi abbiamo questo amore per le persone intorno a noi, noi assomiglieremo di più a Gesù Cristo, che ha avuto questo amore per noi. O che possiamo essere un popolo che proclama il nostro Signore con gioia, con zelo, con coraggio, con la potenza che viene da Dio. Preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, maestoso, glorioso, pronto a mandare il tuo giudizio sul mondo, ma pronto a salvare chiunque si umilia e si ravvede e crede in Gesù Cristo. Chiunque chiamerà, invocherà il nome del Signore Gesù Cristo e ci crederà nel cuore, sarà salvato, ma non possono invocare se non hanno creduto, e non possono credere se non hanno sentito, e non possono sentire se non c'è chi predica, chi proclama, chi annuncia, chi parla. E questa è la nostra responsabilità, il nostro incarico, il nostro privilegio. Abbiamo peccato. Non abbiamo voluto disturbarci. non abbiamo avuto un cuore per i perduti che Cristo ha avuto per noi. Non abbiamo desiderato la tua gloria. Abbiamo creduto alla menzogna che non sei un Dio buono, sei cattivo, perché ci dai comandamenti gravosi. Perdonaci per questo. Nessun comandamento tuo è gravoso. Piuttosto è un privilegio essere ambasciatori di Gesù Cristo. È un privilegio essere strumenti nelle tue mani. È un privilegio annunciare il glorioso Dio e la salvezza a peccatori come eravamo noi. Aiutaci ad impegnarci con zelo in questo nostro mandato, fino a quel giorno in cui troveremo grande gioia nel glorificare Gesù Cristo che apparirà nella sua gloria. E vogliamo presentare tante anime a Lui, di persone salvate per mezzo della nostra proclamazione, salvati per mezzo dell'opera di Gesù Cristo. Aiutaci, Padre, a non vedere qualunque aspetto della vita in base alle circostanze di oggi, ma alla luce dell'eternità. Questo ti chiedo, nel nome di Gesù Cristo. Amen.